Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, Israele e Libano concordano sul rinnovo del cessate il fuoco, mentre Trump cerca di superare gli ostacoli all'accordo con l'Iran. Il titolo questa mattina del Guardian riassume alcune delle novità delle ultime ore nel conflitto in Iran. Allora, Israele e Libano hanno concordato di attuare un cessate il fuoco per porre fine alle ostilità. Lo ha annunciato l'amministrazione Trump, il cessate il fuoco però è subordinato alla completa cessazione degli attacchi, degli scontri tra Hezbollah, allineata appunto con l'Iran, e Israele. È un'intesa che arriva dopo una serie di attacchi reciproci. Ancora ieri ci sono stati continui attacchi transfrontalieri con Hezbollah, che ha affermato di aver preso di mira le truppe israeliane, e attacchi israeliani che hanno ucciso almeno 9 persone nel Libano meridionale. È un'intesa che va comunque nel senso auspicato da Washington. Ecco un titolo, per esempio, da Bloomberg: gli Stati Uniti cercano di fermare l'avanzata israeliana in Libano, che sta facendo deragliare l'accordo con l'Iran. La Repubblica Islamica infatti ha minacciato di sospendere i colloqui a causa dell'escalation degli attacchi israeliani in Libano. L'amministrazione americana avrebbe preferito, diciamo, che la questione del Libano venisse espunta, cioè non venisse considerata nei negoziati. Non è stato possibile, e ora si arriva a questo accordo che non si sa davvero quanto possa reggere, considerato che le parti, Israele e Hezbollah, hanno entrambe interesse nel proseguire il conflitto. Secondo diverse fonti, Israele vuole infliggere il maggior danno possibile a Hezbollah prima di un potenziale accordo di pace con l'Iran, che fermerà la sua offensiva in Libano. Mercoledì Netanyahu ha dichiarato, per esempio, a SNBC che lui e Trump concordano sull'obiettivo di disarmare Hezbollah per raggiungere la pace. Allora, le ultime ore hanno portato comunque a manifestazioni sempre più esplicite del nervosismo da parte di Trump nei confronti di Benjamin Netanyahu. Trump ha confermato le indiscrezioni secondo cui lui ha definito Netanyahu pazzo, e si è detto Trump un po' turbato dal fatto che la campagna israeliana contro Hezbollah in Libano stia complicando gli sforzi degli Stati Uniti per far progredire i colloqui di pace con l'Iran. C'è a questo proposito un pezzo interessante sul Financial Times. Donald Trump e Benjamin Netanyahu rivivono lo scontro di Beirut del 1982. Un leader statunitense infuriato ferma un attacco alla capitale libanese. L'invasione israeliana riecheggia un vecchio e cupo copione. Allora, secondo questo pezzo, gli ultimi attacchi israeliani in Libano richiamano alla mente ai primi, no? Quelli del 1982, e non da ultimo nella telefonata piena di imprecazioni che è avvenuta appunto lunedì tra Trump e Netanyahu. Questo scontro tra Trump e Netanyahu, secondo il Financial Times, rispecchia una fatidica e appassionata telefonata, si scrive, tra il presidente Ronald Reagan e il primo ministro Menachem Begin nell'agosto del 1982, descritta da Reagan nel suo diario. Mentre combatteva contro l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, Israele aveva assediato Beirut per settimane, aveva bombardato intensamente i sobborghi della città per quasi mezza giornata, uccidendo più civili che combattenti dell'OLP. Per usare la parola di Reagan, ero furioso. Allora, quello che appare chiaro a questo punto è comunque che questo presidente americano, cioè Donald Trump, è sempre più in difficoltà. Apertura del New York Times: la Camera vota per frenare Trump sulla guerra all'Iran in una condanna bipartisan. Washington Post: per la prima volta la Camera vota per bloccare l'ordine di Trump di effettuare ulteriori attacchi contro l'Iran. Allora, la leadership repubblicana ha cercato di rimandare quanto possibile il voto della Camera, poi non è stato più possibile, cioè le procedure hanno imposto questo voto, dato che si tratta appunto dei poteri di guerra del Presidente, quindi entro 2 settimane la Camera ha dovuto votare. E quanto temuto dai dirigenti repubblicani è successo, cioè c'è stato il più clamoroso no alla politica, alla strategia sin qui tenuta sull'Iran da Donald Trump. 4 repubblicani hanno votato con i democratici per far passare la misura, con tutti i democratici, Allora, ovviamente è una minoranza del partito, teniamo però presente che molti repubblicani hanno votato sotto la minaccia di rappresaglia da parte di Trump, e quindi quei quattro che hanno votato per questa risoluzione si sono in qualche modo, per diverse ragioni, perché lo possono fare, diciamo, si sono presi in carico il compito di esprimere quella che ormai è anche, come dire, una tendenza da parte di molti repubblicani che comunque non gradiscono la strategia di Trump. Allora, ora questo testo della Camera deve tornare al Senato. Tra l'altro, insomma, un testo simile era stato votato proprio dal Senato un paio di settimane fa. È vero che se ci dovesse essere il voto anche del Senato, insomma, la misura potrebbe e non passerebbe, diciamo, cioè non ha i due terzi necessari dei voti, e dunque Trump può porre il veto. Politicamente, però, è un voto fondamentale, cioè mostra che la guerra in Iran non ha l'appoggio della maggioranza del Congresso, dei legislatori, e quindi non ha l'appoggio della maggioranza della nazione, dell'America, degli americani, e mostra che una strategia che è stata sin qui, diciamo, quantomeno contraddittoria, per usare un eufemismo, solleva ormai molti dubbi all'interno dello stesso partito repubblicano. Trump va avanti in questo balletto di affermazioni spesso ondivaghe. Nelle ultime ore ha detto tante cose anche diverse. Prima ha detto che la fine della guerra è vicina, poi ha detto però che la diplomazia per lui sta diventando molto noiosa, poi appunto ha confermato che secondo lui Netanyahu è pazzo. Allora, quello che appare chiaro è che appunto Donald Trump, dopo questo voto della Camera, ha sempre meno spazio politico e deve arrivare in qualche modo il più presto possibile a un accordo. E infatti su questo troviamo un pezzo molto interessante, un'esclusiva sul Wall Street Journal. Ecco il titolo: Trump dice ai suoi collaboratori che non riprenderà la guerra totale contro l'Iran a meno che non vengano uccisi soldati americani. Allora, i ripetuti attacchi di Teheran alle basi, diciamo, americane, o comunque a paesi limitrofi, Kuwait, eccetera, aumentano la pressione sul presidente, no? Mettono in dubbio la sostenibilità di questo cessate il fuoco, soprattutto se venissero colpite appunto basi americane e se venissero uccisi soldati americani. Vi leggo l'attacco del pezzo del Wall Street Journal. Il presidente Trump ha confidato privatamente ai suoi collaboratori che prenderebbe in considerazione la possibilità di porre fine al cessate il fuoco con l'Iran solo se Teheran uccidesse soldati americani. Lo hanno riferito appunto funzionari, fonti della Casa Bianca al Wall Street Journal. Queste fonti insistono sul fatto che la pausa di diverse settimane nei raid aerei rimane in vigore nonostante appunto questa serie di scontri violenti. La riluttanza del presidente a riaccendere la guerra suggerisce appunto che potrebbe essere disposto a tollerare piccole escalation per settimane o addirittura per mesi pur di evitare un conflitto più ampio in Medio Oriente. Appunto, Trump a questo punto è pronto ad accettare molto e probabilmente a concedere parecchio all'Iran per finire un conflitto per lui ormai insostenibile. Allora, ho ancora poco spazio, vi do qualche titolo che vedo in giro. Torno al Guardian, che ha proprio questo titolo: ogni anno ricevo nuove foto, la lotta per preservare la memoria di Tiananmen. In un contesto di crescente censura interna sotto il governo di Xi Jinping, gli sforzi per documentare il massacro del 4 giugno 1989 si stanno intensificando all'estero. Il passare del tempo, con l'attenzione del mondo presto rivolta altrove e la repressione da parte delle autorità interne, fanno sì che questo momento cruciale della storia cinese rischi di svanire nell'oblio. E quindi, diciamolo, dice appunto questo pezzo del Guardian, gli sforzi che si stanno facendo per mantenere viva questa memoria vengono appunto presi in carico soprattutto da studiosi e dissidenti che vivono all'estero e cercano appunto di mantenere viva la memoria. Da Le Monde, attacchi dei ribelli nella Repubblica Democratica del Congo Orientale, 30 morti e difficoltà nella risposta a Ebola. La milizia legata allo Stato islamico è accusata di raid nel Nord Kivu, dello Stato afferma che 3 pazienti affetti dalla malattia sono fuggiti dalle cliniche. In Gran Bretagna infuria la polemica dopo le dichiarazioni di Nigel Farage, c'è stato un omicidio, insomma l'uccisione di un ragazzo bianco che è stato ammanettato tra l'altro mentre era ferito Henry Nowak dai poliziotti. Il capo della polizia avverte che le accuse di pregiudizi antibianchi potrebbero riportare le forze dell'ordine agli anni 60. Appunto, ci sono state dichiarazioni di Nigel Farage che dice sostanzialmente che i poliziotti neri hanno un atteggiamento di pregiudizio nei confronti dei bianchi, sono violenti nei confronti dei bianchi, e questo riaccende una serie di, come dire, di discussioni, di polemiche sulla questione etnica, sulle questioni etniche e razziali all'interno della polizia e più in generale insomma, nella società britannica. E finisco con un pezzo che trovo sui giornali tedeschi, in particolare su Deutsche Zeitung, titolo: Wim Wenders ritira dal mercato il film del 1975 con la a seno nudo. Il regista tedesco riconosce che l'attrice avrebbe dovuto essere maggiormente protetta durante le riprese del suo film. Il regista tedesco, appunto, ritirato dalla circolazione un suo film del 1975 a causa di una scena in cui una giovane attrice di 13 anni all'epoca delle riprese appare a seno nudo. In una dichiarazione rilasciata ieri, appunto, Wenders afferma: abbiamo dato istruzioni ai partner di streaming, TV e distribuzione di non rendere più accessibile il film al pubblico. La decisione arriva dopo che l'attrice Nastassja Kinski, che ora ha 65 anni, ha dichiarato il mese scorso al quotidiano su Deutsche Zeitung di aver cercato invano per 15 anni di convincere Wenders a modificare quel film. È tutto la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.